Va ora in onda Il suono dei secoli, 31esima puntata. Il Novecento, un secolo alle spalle. Il caso e la necessità, percorsi delle avanguardie. A cura di Monica, benvenuti. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Siamo in studio per questa nuova puntata del ciclo Il suono dei secoli e abbiamo con noi in studio Monica Benvenuti. Monica Benvenuti, che oltre a essere docente di canto lirico al Conservatorio di Ferrara è una affermatissima interprete del repertorio vocale contemporaneo, nonché potremmo dire, mi passerà Monica questo termine, musa ispiratrice degli ultimi anni del percorso di carriera del compositore Silvano Bussotti. Grazie Monica di essere con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Allora, siamo qua per parlare delle profonde trasformazioni che la vocalità e il rapporto fra musica e parola subiscono nel corso del XX secolo, perché si è trattato di un percorso, quello del Novecento musicale, nel quale la voce ha subito torsioni di tutti i tipi, dal punto di vista sia della frantumazione del testo cantato, sia anche dell'utilizzo di tecniche vocali assolutamente fuori dalla consuetudine del canto e del bel canto della tradizione europea. Come punto di partenza, Monica Benvenuti ha scelto un compositore che abbiamo già avuto occasione di proporre proprio con un brano tratto da questa raccolta di liriche da camera in una delle precedenti trasmissioni, e cioè Arnold Schoenberg. Ecco, la scelta, Monica, è dovuta a che cosa?
Allora, Schoenberg sicuramente è il primo che si pone il problema di una vocalità altra, che non sia la vocalità classica. Questo probabilmente gli deriva anche dalla sua personale esperienza presso un cabaret berlinese, ossia lui appena terminati gli studi a Vienna si spostò a Berlino e come tanti ragazzi oggi, no, che finiscono gli studi in conservatorio e cercano di trovare una fonte di guadagno, e anche Schoenberg all'epoca cercò una fonte di guadagno e si impiegò presso il Brettl Cabaret di Berlino, e lì si occupava proprio di preparare le cantanti che non erano cantanti classiche, erano cantanti appunto di cabaret. Se oggi volessimo riuscire a capire esattamente com'era il cabaret a Berlino nei primi anni del secolo, probabilmente ci dovremmo riferire più, diciamo, a un teatro musicale, ecco. Alla lontana può ricordare l'avanspettacolo del secondo dopoguerra italiano, con in più a Berlino una forte dose di carica proprio eversiva.
Ecco, ma cosa prende Schoenberg da questa esperienza? Perché per molti questa tua considerazione potrebbe apparire anche straniante, nel momento che se si pensa a Schoenberg si pensa al musicista meno leggero che possa venire in mente nella prima metà del Novecento.
È vero.
Cosa prende dal
cabaret? Uno stile di canto, che è uno stile di canto che sta tra la recitazione e il canto. Infatti in Pierrot Lunaire la voce non è segnata come voce ma come recitazione. Cioè è un tipo di recitazione che ovviamente è sempre in ambito classico, quindi perfettamente notata, cioè Schoenberg nel Pierrot Lunaire indica esattamente sia l'altezza che la durata delle note, ma come dice nei suoi scritti introduttivi a questo nuovo stile di canto che poi verrà chiamato Sprechgesang, non si tratta, mentre nel canto tradizionale la voce mantiene l'intonazione fino alla fine della durata della nota, Nello Sprechgesang l'intonazione viene toccata, ma poi viene subito abbandonata.
Allora, a questo punto direi senz'altro di esemplificare quello che tu hai appena detto con una delle possibili soluzioni esecutive, perché credo di capire che una notazione di questo tipo non consenta una sola interpretazione, una sola lettura.
No, io ti dirò di più. Secondo me il Pierrot Lunaire è ancora un problema esecutivo per i cantanti, cioè se si parla di toccare la nota e poi abbandonarla, tanto subito viene in mente ma per quanto tempo la devo tenere, e poi quando l'abbandono dove vado? Vado su, vado giù, vado verso l'altra nota, quindi c'è veramente un caleidoscopio di possibilità.
Allora sentiamo.
Io ho scelto appunto quella che secondo me è la versione più aderente alle intenzioni di Schoenberg.
Allora, Christine Schaeffer con l'ensemble intercontemporain diretto da Pierre Boulez, un'interpretazione storica, la registrazione del 1998, e il brano è il primo brano del ciclo del Pierrot Lebrun, sì. Mondestrunken, Ebbro di Luna.
Gelüste schon über mich und süß durchschwimmen ohne Zahl die Fluten. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Der Dichter, den die Andacht treibt, berauscht sich und im heiligen Trunke, dein Himmel wendet, er verzückt das Wort. Und taumelnd saugt und schlürft er den Wein, den man mit Augen trinkt.
Questa era Mondestrunken dal Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg nella interpretazione di Christine Schaeffer e con la direzione di Pierre Boulez, brano col quale abbiamo esemplificato questa prima importante tappa di un percorso di profonda trasformazione della concezione della vocalità che attraversa tutto il XX secolo. Siamo in studio con Monica Benvenuti, la quale prima accennava al fatto che Schoenberg, per quanto strano all'ascolto di un brano come questo possa apparire, in realtà trasse ispirazione per questo particolare modo di cantare dallo spettacolo leggero, dal cabaret. Cabaret che, come sappiamo, negli anni dell'espressionismo nei paesi di lingua tedesca ha una proiezione artistica importantissima che raggiunge livelli che oggi nessuno ha più dubbi siano stati assoluti e stratosferici, e mi riferisco in particolare al teatro di Bertolt Brecht e alla sua collaborazione con il compositore Kurt Weill. Quindi una musica sicuramente, per chi ascolta in questo momento, più diretta, più immediata, ma che in realtà di tratti comuni col brano che abbiamo appena ascoltato ne ha più di uno. Ecco, Monica, anche le ragioni della scelta poi dell'ascolto che ci proporrai.
Ecco, diciamo, il Pierrot Lunaire in ambito, diciamo così, di musica pura rimane in ambito colto, diciamo così, un fatto abbastanza isolato. E lo Sprechgesang viene usato in alcuni brani vocali sia di Alban Berg che di Anton Webern, i cosiddetti discepoli di Schoenberg, ma avrà il suo sviluppo maggiore proprio nel teatro musicale, in particolare di, su testo di Brecht e musica di Kurt Weill. Ho scelto un brano cantato appunto da Lotte Lenia, che è la moglie di Kurt Weill, tratto da Mahagonny, che in modo appunto molto più melodico, se si vuole, ha molto più il senso della canzone rispetto a Pierrot Lunaire, ma utilizza allo stesso tempo questa tecnica dello Sprechgesang. In questo caso probabilmente l'importanza che doveva essere data al testo suggerisce un tipo di canto appunto che
favorisce la comprensione
verso il parlato.
Bene, allora, Denn wie man sich bettet, da Mahagonny di Kurt Weill, l'interpretazione è quella storica di Lotte Lenia.
Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich einst ein schlimmes Wort. Würde enden im Schauhaus oder an einem noch schlimmen Ort. Ja, so ein Wort, das ist leicht gesagt, aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Was aus mir wird, das werden wir schon sehen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich bettet, so legt man. Es deckt einen da keiner zu. Das Größte auf Erden ist Liebe, und an morgen denkt man da nicht. Ja, Liebe, das ist leicht gesagt, doch solang man täglich älter wird, da wird nicht nach Liebe gefragt. Da muss man seine kurze Zeit benutzen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu. Dann
con questo ascolto, tratto dal Magonni, un esempio del teatro che nasce dalla collaborazione di Bertolt Brecht e Kurt Weill, nell'interpretazione della musa ispiratrice e della moglie di Kurt Weill, Lotte Lenya, abbiamo esemplificato come il teatro leggero, diremmo noi oggi con un termine che però, diciamo la verità, oggi non sembra molto calzante, abbia molto indicato la strada anche per certe esperienze dell'avanguardia musicale colta, diciamo così. In particolare questo era il caso dello Sprechgesang. Siamo in studio con Monica Benvenuti e stiamo parlando delle trasformazioni che la vocalità ha subito nel corso del XX secolo rispetto alla tradizione belcantistica europea e occidentale in genere. Ecco, sono sorpreso di leggere nella scaletta che tu hai preparato una canzone italiana del 1919 che fra l'altro oggi per il testo è una canzone che pone anche qualche problema, diremmo così, di correttezza politica.
Sì, è un po' scorretta.
Diciamo che è la classica canzone della femme fatale che rovina il figlio di il bravo figlio della mamma, esatto, della mamma italica. Il brano è Vipera, di l'autore è E. A. Mario, che in realtà era lo pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta, però quello che mi preme particolarmente sottolineare è l'interpretazione che tu hai scelto di questo brano.
Sì, io devo confessare una mia debolezza. Io amo questa interprete, trovo che anche per i cantanti classici che si dedicano all'opera, alla musica classica, sarebbe necessario conoscere questa grande cantante che è Millie. Millie non è stata solo una cantante di musica leggera, perché è stata la prima interprete dell'opera da tre soldi in versione italiana del 56, la famosa opera da tre soldi messa in scena da Strehler al Piccolo Teatro di Milano, a cui partecipò anche Bertolt Brecht, venne appositamente in Italia. Naturalmente quando si pensa all'opera da tre soldi e a Strehler si pensa alla versione successiva, quella degli anni 70, in cui appunto Jenny delle Spelonche era interpretata da Milva, altra grandissima cantante. Ma trovo che Millie abbia un modo, una capacità di trasmettere il testo attraverso le parole e la musica veramente eccezionale, straordinaria. Vi invito ad ascoltare questa canzone e il discorso poi che facevamo sullo Sprechgesang. La migliore esemplificazione dello Sprechgesang, secondo me, e i migliori esiti nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, si sono avuti proprio in ambito di musica cosiddetta leggera.
Sì, io sono molto d'accordo su questa tua affermazione e devo dire che una cosa che colpisce in questa interpretazione è il fatto che questa canzone, che abbiamo definito scorretta, diventa una canzone di un'ironia e anche di un ribaltamento di senso totale, non solo per il fatto che la voce è una voce femminile, mentre invece il testo è chiaramente pensato per essere cantato da un interprete maschile, ma anche e soprattutto per la capacità sublime dell'interprete di sottolineare, se vogliamo, anche l'assurdità del testo. Certamente. Elegantissimo dal punto di vista della versificazione questo testo. Certamente. Quanto assurdo dal punto di vista del testo. Allora, Vipera di E. A. Mario, una canzone del 1919 che noi ascoltiamo nell'interpretazione invece del appartenente alla seconda metà del XX secolo della cantante Millie.
Ella portava un braccialetto strano, una vipera d'oro attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata, quando ella abbandonavasi fremente sul mio seno, pare a schizzasse tutto il suo veleno. Vipera, vipera, al braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei. Sembravi un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. Mamma che quando sogna, sogna il vero, ha sognato di me la notte scorsa, m'ha visto per un ripido sentiero presso una malavipera ed è accorsa e si è svegliata pallida gridando pel terrore. La vipera m'avea già morso il cuore. Vipera, vipera, sul braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei. Sembravi un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. Per non amarla più o andar lontano, ma lontano non posso rimanere, e vo il suo bacio che mi rende insano, la sua perfidia che mi fa piacere. E quando mi divincolo ribelle a quest'amore, qualcosa mi si annoda intorno al cuore. Vipera, vipera, sei tu colei che oggi ha distrutto tutti i sogni miei. Era il tuo simbolo, l'atroce simbolo della tua malvagità.
Ecco, abbiamo ascoltato Vipera nell'interpretazione di Millì come esempio del fatto che, diciamo, gli aspetti più importanti, più significativi, più profondi da un punto di vista artistico dello Sprechgesang hanno avuto i loro esiti migliori nel secondo dopoguerra piuttosto nella musica che qualcuno chiama di consumo, qualcuno chiama leggera, che oggi forse possiamo semplicemente declinare come musica senz'altro, insomma, piuttosto che non in ambito colto. Siamo, lo ricordo, in studio con Monica Benvenuti e stiamo percorrendo alcune delle tappe fondamentali della profonda trasformazione del concetto di vocalità nel corso del XX secolo. A questo punto però la riflessione che dobbiamo fare, anche guardando alla scaletta che Monica ha proposto, è che spesso le soluzioni trovate dai compositori passano attraverso l'individuazione di particolari veicoli artistici, cioè di interpreti che in qualche modo hanno già quelle caratteristiche che poi il compositore trasforma in scelte compositive. Se pensiamo all'ambito colto in realtà non solo, magari questo poi lo diremo, nel secondo dopoguerra, e pensiamo alle avanguardie del secondo dopoguerra, vediamo che tutti i compositori, anche che si sono occupati di vocalità, anche con orientamenti molto diversi fra di loro, hanno un denominatore comune.
Sì, che è Kathy Berberian. Kathy Berberian è stata per anni la musa nonché moglie di Luciano Berio, ma praticamente tutti i compositori dell'avanguardia, tra cui appunto, dicevi, compositori molto lontani come John Cage, hanno scritto per lei. Evidentemente c'è stata da parte sua, a parte, devo dire, una tecnica sopraffina, perché quando si ascolta cantare Kathy Berberian brani, diciamo così, classici, ci si rende conto che la sua tecnica, la sua preparazione era assolutamente solida, ma anche la voglia, la curiosità, la voglia di mettersi in gioco. E qui veniamo, diciamo, a uno dei brani fondamentali per l'evoluzione della vocalità, che è la sequenza terza di Luciano Berio, un brano del 1965, che, diciamo, opera dal vivo una frammentazione sia del testo sia della musica, delle inflessioni vocali, delle mille inflessioni vocali che richiede, opera in un brano appunto classico, in un brano acustico, quello che allo stesso tempo Berio, Maderna e tutti gli altri compositori d'avanguardia stavano sperimentando allo studio di fonologia della RAI di Milano. E infatti uno dei primi brani che utilizzano la voce, dei primi brani elettronici, diciamo, che utilizzano la voce, è proprio un brano tema, omaggio a Joyce, è un brano in cui si utilizza appunto la voce di Kathy Berberian, e che veniva proprio frammentata. Quando si parla di frammento all'epoca si parla proprio di forbici, proprio i nastri tagliati,
montaggio cinematografico
sulla voce. Ecco, sequenza terza
fa questo senza bisogno,
e quindi capite la difficoltà di passare in un nanosecondo da un effetto all'altro.
Ecco, due osservazioni, perché questa è la terza di una lunga successione di sequenze, ognuna delle quali è dedicata a un diverso strumento, ed è significativo quindi che la voce qui sia considerata prima di tutto uno strumento. Ecco, prima tu accennavi al fatto che lo Sprechgesang, soprattutto nella sua declinazione nell'ambito della popular music, diciamo così, è mirato soprattutto a valorizzare enormemente il testo e la parola. Qui forse succede proprio esattamente l'opposto, anche proprio per il testo.
Esattamente il contrario, sì, esattamente il contrario. Allora, il testo non è, di sequenza terza non è particolarmente significativo, è una poesia di un oscuro poeta svizzero, Markus Kut, che però viene utilizzata da Berio proprio per essere distrutto, cioè il testo viene completamente frammentato nelle sue componenti fondamentali. Ci sono parole, ma ci sono anche sillabe, ci sono anche fonemi. Questo perché? Perché si voleva mettere in evidenza l'aspetto non semantico della parola. La parola che ha un senso al di là del suo significato, ha un senso semplicemente sonoro. Naturalmente qui poi, appunto, per tutto quello che viene chiesto alla voce si pone un problema su cui io ho riflettuto molto, anche perché mi sono trovata poi a dover affrontare, no, questi repertori, che è il problema della notazione, cioè il problema della trasmissione di un pensiero, del pensiero del compositore all'interprete. Non è un caso che le sequenze sono tutte dedicate a un particolare interprete, certo. Quindi ci si immagina che ci sia stato anche un lavoro precedente.
E questo sarà molto moderno, ma mi fa pensare che, insomma, la musica ogni tanto ha bisogno di tornare all'antico, perché tradizionalmente, insomma, nel mondo classico, quando si scrive un concerto o quando si scrive un ruolo operistico, si pensa prima di tutto a un interprete molto preciso, insomma.
Certamente.
che sia voglio dire Berman nel caso dei concerti per clarinetto di Weber,
certo,
o che siano i ruoli rossiniani per Isabella Colbrano.
Esattamente, certo. È esattamente la stessa
cosa. Allora, a questo punto ascoltiamo. Purtroppo, nonostante che insomma, vale la pena anche di ricordare che un ascolto di Luciano Berio ha un significato particolare in quest'anno, nel quale ricorre anche il centenario della nascita, no? Per cui ci saranno molte manifestazioni a lui dedicate.
Speriamo.
Ma almeno a livello degli studi sembrerebbe se si preannunci una stagione piuttosto intensa. Noi ascoltiamo la prima metà della terza sequenza di Luciano Berio per voce sola, nella interpretazione di Kathy Barbarian. Questa era la voce di Kathy Barbarian nella sequenza terza di Luciano Berio, un brano del 1965, col quale abbiamo esemplificato un altro aspetto fondamentale che potremmo riassumere nella categoria della frammentazione, sia per quanto riguarda il testo, sia per quanto riguarda il flusso della vocalità, del rapporto fra i compositori e la voce nel XX secolo. Siamo con Monica Benvenuti e a questo punto non possiamo non parlare del compositore che, per l'esperienza artistica di Monica Benvenuti, per la città in cui per l'area geografica, diciamo, media nella quale ci troviamo, e anche per la ampiezza dei percorsi artistici compiuti, insomma, è un compositore nel quale inevitabilmente ci dovevamo imbattere, ma lascio che sia Monica Benvenuti a parlare.
Naturalmente stiamo parlando di Silvano Bussotti. Di Silvano Bussotti io chiedo scusa, ma proporrò l'ascolto di un brano che io ho inciso, perché non si trova moltissimo.
Beh, comunque questa è una ricchezza, non è una cosa di cui ti devi scusare.
È un brano che io amo particolarmente, è la quarta parte di un brano più complesso per voce, violino, violoncello e pianoforte, Il Nudo, del 1963. Il brano è così concepito: nel primo brano sono presenti tutti gli strumenti, nel secondo ne va via uno, nel terzo ne va via un altro e alla fine rimane solo la voce, e questo è il frammento finale, appunto. Questo brano fu scritto per un'altra cantante che è stata molto importante per l'avanguardia e che mi preme sempre ricordare, anche perché è stata una delle mie insegnanti, è Liliana Poli, che forse è meno ricordata di Kathy Berberian, ma sicuramente ha avuto un'importanza, è stata molto importante per tanti compositori, e poi devo dire che ha formato una generazione di cantanti, è stata veramente importante anche come didatta. Ecco, questo brano, che è un brano piuttosto lungo, è interamente costruito su un verso di una poesia di Aldo Braibanti, che è noto soprattutto per le sue vicende giudiziarie, ma che in realtà è un grande poeta, molto amico di Bussotti all'epoca. E su questo verso, il nudo, violento, dolce, essenziale, spirito, linguaggio dell'intuito vitale, Silvano Bussotti opera lo stesso procedimento, e infatti i brani sono sequenza terza del 65, il nudo è del 63, quindi opera lo stesso tipo di frammentazione, è come se si volesse trarre da una parola, da un testo, da una sillaba, tutte le possibili implicazioni musicali. E è molto interessante, appunto, che siano proprio dello stesso periodo. Tra l'altro, in questo periodo Bussotti e Berio si frequentavano.
Certo. E dal punto di vista della notazione è diversa, è uguale la situazione? Scrive allo stesso modo?
Allora, io la differenza tra Berio e Bussotti, che dico dal punto di vista musicale, sono molto, molto simili in questo periodo, è che mentre Berio, in questo senso facendo un grande favore agli interpreti successivi di musica contemporanea, mentre Berio scrive una leggenda, cioè una serie di istruzioni molto 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 precise per sequenza terza, tanto che diventeranno un po', diciamo, la base su cui poi tutti gli altri compositori, da cui attingeranno tutti gli altri compositori. Bussotti è molto meno preciso, anche perché Bussotti usa anche, in virtù della sua esperienza come pittore, usa anche le figure, usa anche una notazione che si definisce pittografica, cioè oltre alla notazione a cui siamo abituati, cioè le righe, le cinque righe, i pallini, usa tutta un'altra serie di suggestioni per suggerire qualcosa all'interprete, ma non si sa esattamente cosa. Poi è il compositore che in un certo senso si deve fidare dell'interprete, perché lascia uno spazio estremamente libero.
Questo è un tema sul quale inevitabilmente mi sa che torneremo ancora, perché tra le tante cose che succedono in questo processo di revisione complessiva c'è proprio anche uno scardinamento della tradizionale tripartizione fra autore, interprete e ascoltatore. Questi ruoli, esatto, cambiano completamente di fisionomia. Ma intanto vale la pena di ascoltare per intero il brano di Silvano Bussotti, Il nudo, su testo di Aldo Braibanti, e l'interpretazione, in una registrazione relativamente recente del 2021, è quella di Monica Benvenuti, che, lo ricordo, è qui in studio con noi per parlare di questi argomenti.
Ooh. sé.
Oh.
Questo era l'ultimo brano, quello a voce sola, sì, dalla serie Il Nudo di Silvano Bussotti. L'interpretazione era quella di Monica Benvenuti, che adesso torna invece in veste di intervistata per proseguire e avviarsi alla conclusione di questo percorso attraverso le profonde trasformazioni che la vocalità ha subito nel corso del secolo XX. Abbiamo più volte evocato il nome di Cage, a questo punto inevitabilmente dobbiamo andare a parlarne.
Cage è fondamentale in tutta la storia della musica del secondo Novecento. E in questo caso ho scelto Cage, ma ho scelto anche l'interprete, perché se c'è un interprete che ha unito proprio nella sua vita, nella sua attività, la musica colta e la musica cosiddetta popolare, insomma la musica leggera, è stato appunto Demetrio Stratos, che ha iniziato proprio a livello personale su se stesso una ricerca sulle possibilità, sulle infinite possibilità della voce. E naturalmente ha suscitato l'interesse di John Cage, che gli ha scritto questi mesostici. Cosa sono i mesostici? Sono delle poesie, gli acrostici sono poesie in cui la prima lettera verticalmente dà una parola. Il mesostico è la stessa cosa, però sta in mezzo.
Le lettere stanno nel mezzo. Ecco. Demetrio Stratos, ricordiamo, leader fra l'altro vocalist del gruppo Progressive degli Area, che è stato un esempio importante nell'ambito della popular music che tu ricordavi. Qua appunto siamo in un altro ambito, ma c'è in comune anche la tecnica particolare di Demetrio Stratos, no? Che era riuscito ad acquisire qualche cosa che non fa parte della cultura vocale occidentale.
Soprattutto aveva lavorato appunto sulle diplofonie, cioè sulla possibilità di
emettere due suoni,
che è tipica della cultura tibetana. Ma vi invito a ascoltare in questi brevi frammenti, ecco, a fare attenzione a quello che si ascolta. In realtà non si ascolta solo la voce, si ascolta la voce e il processo per emetterla, cioè si ascolta il corpo dell'interprete.
Bene, allora ascoltiamo i primi tre dei Mesostics Remers Cunningham di John Cage, pensati proprio per Demetrio Stratos, brano del 1971 nell'interpretazione di Demetrio Stratos. Erano i primi tre Mesostics di John Cage, interpretati da Demetrio Stratos, e a questo punto dobbiamo chiudere la trasmissione. Ricordo che siamo in studio con Monica Benvenuti e lo facciamo con un omaggio graditissimo all'interprete sulla quale forse ci siamo concentrati maggiormente, che è appunto il denominatore comune dell'avanguardia vocale del secondo Novecento, cioè Kathy Berberian, la quale è stata, diciamo così, ha avuto un momento nel quale ha dimostrato anche non solo le capacità vocali, le capacità interpretative, ma anche le capacità compositive e una grande, grandissima ironia. Con che brano concludiamo la trasmissione, Monica?
Concludiamo con Strips di, che come dice il titolo, le strips sono i fumetti, le strisce di fumetti. È come se, appunto, dopo aver interpretato tante cose estreme, tante cose
avesse bisogno di
ricerca, sì, appunto, avesse bisogno anche di divertirsi.
Assolutamente, e si diverte molto anche il pubblico, lo sentiremo, perché questa,
certo,
è un'esecuzione dal vivo.
Certo.
Boing! You stupid kite, come down out of that tree! Kite, kite, kite! Chomp, chomp, chomp! Glam, glam, clack, 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 clack! Chomp, chomp! Crunch, crunk, crack, crackle! Up, barf, gosh! Deling, 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 deling! Deling, deling, ding, 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 ding! First, let's work for girl and French. Crumb, yes. Meow. Knock, knock, pop, ouch. Pet, pet, pet. Meow, meow, meow. Black, black, blink, dip, blink, dip, blop. I'm Frida and I've got naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair?
Good grief! Pum! Pum! Poporo, poporo!
Got a ticket to ride. The weather tomorrow would mostly cloudy. Some. Knock, knock. Oh, smack. Grunt, sniff, glab, zbroom, crump, hiss.
Rumble.
Zvam, zbrank, shrank at the shraff, slap, galop. Honk, honk, honk. God. Smash, splat, snap,
snort,
splash, split, splat, sprung, stink, stomp, 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 ugh, thud, stomp, 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 tum 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 toing, brr 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 brr. Yay! It's a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. yuck, 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 whack, whammo, shh, zing, zoom, zowie. Bang.
Con questo brano, Stripsody, di e interpretato da Kathy Berbanian, si chiude anche la trasmissione odierna del ciclo il suono dei secoli. Ringraziamo e salutiamo Monica Benvenuti per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
E appuntamento alla prossima puntata.
Abbiamo trasmesso Il suono dei secoli, 31ª puntata. Il Novecento, un secolo alle spalle. Il caso e la necessità, percorsi delle avanguardie. A cura di Monica Benvenuti. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.